Olimpia. Tutti i duelli tra gli dei dello sport. Di Dario Ricci.
Follow Coventry as she's underwater alongside Zueva. The start of the women's 200 metres backstroke final. Kirsty Coventry, she doesn't have too far to swim. She might get a world record here. It stands at 2:05.24. She's about to do that. Zueva going as well. Coventry, world record. Zueva takes the silver and Bysil the bronze. First world record of the evening. And Kirsty Coventry has lowered her own time to 2:04.81. So she has taken close enough to half a second off her world mark. Well done, Kirsty. Great win for Zimbabwe.
In terms of the significance of being the first woman, being the first African, I have to say that there have been incredible women that have come before me, a huge inspiration to me and to many women. Yeah, it is significant. I think it will take a little bit of time to truly set in, but women like her paved the way for women like me, and I want to pave the way for younger generation, especially because I have two young daughters.
Prima i trionfi mondiali con tanto di record e olimpici in piscina, poi la vittoria forse più grande e sorprendente, l'elezione, lei donna africana dello Zimbabwe, appena 41enne ed ex atleta, a presidente del Comitato Olimpico Internazionale. È la parabola di Kirsty Coventry, dal 20 marzo scorso prima donna nella storia eletta alla guida del CIO, il governo dello sport mondiale, a succedere così al tedesco Thomas Bach. Scelta e svolta epocale che analizziamo oggi qui a Olimpia per capirne il senso e la portata e anche le sfide più immediate e future che la nuova presidente dovrà ora affrontare. Ne parliamo subito col nostro primo ospite, docente di storia dell'educazione fisica e dello sport all'Università di Bologna e membro della Società Italiana di Storia dello Sport, professor Nicola Sbetti, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport.
Grazie, un saluto a chi ci ascolta.
Professore, elezioni della nuova presidente del CIO che davvero ha una portata storica.
Sì, è stata eletta al primo turno, ma come giustamente sottolineavi, la portata di questa elezione è storica per due motivi simbolici. Il più importante, il più forte, chiaramente è stato sottolineato da tutti fin dal momento delle elezioni, è il fatto che appunto è una donna, che potrebbe sembrare banale al giorno d'oggi e dovrebbe sembrare banale, ma purtroppo in tutta la storia del Comitato Olimpico Internazionale mai una donna aveva raggiunto questa posizione apicale. E poi l'altro aspetto appunto è la sua provenienza geografica, perché fino ad oggi i presidenti del CIO erano stati tutti europei, ad eccezione di Avery Brundage, che era statunitense.
Scherzando, professore, viene da dire, non ditelo al barone de Coubertin di questa elezione.
Ma De Coubertin sicuramente, se non ha visto l'evoluzione del mondo, probabilmente si starà rivoltando nella tomba, visto che è stato molto escludente nei confronti delle donne, non solo a livello dirigenziale, perché non, all'epoca non erano assolutamente ammesse le donne. Le donne nel CIO sono ammesse solamente dal 1973, ma ciò non è servito, perché poi la prima donna cooptata nel CIO è solo nel 1981. Ma addirittura De Coubertin vedeva di cattivo d'occhio le atlete, quindi ecco, insomma, il movimento olimpico dalle origini ne ha fatta di strada.
Ma la nomina di Coventry, che ricordiamo sarà in carica per 8 anni, cosa rompe rispetto al recente passato del CIO?
Ma allora, non è una domanda semplice, nel senso che l'elezione di Coventry è assolutamente rivoluzionaria sul piano simbolico, perché rompe queste barriere, in particolare abbiamo detto quella di genere e in secondo luogo anche quella geografica. Dopodiché, se andiamo a vedere i candidati, erano ben 7 in questa tornata elettorale, quindi se andiamo a vedere questi 7 candidati, Coventry è la più vicina al presidente uscente Thomas Bach. E quindi sul piano politico non la vedrei come una grossa discontinuità, al contrario di quello simbolico che abbiamo definito senza dubbio una rivoluzione.
Ecco, professor Sbetti, volendo tracciare un bilancio dei 12 anni di presidenza di Thomas Bach, qual è la sua eredità?
Ma allora, ci sto riflettendo da un po' di tempo su qual è l'eredità di Thomas Bach, perché Bach ha avuto un grande merito, che è quello di non forzare i regolamenti e ricandidarsi. Cioè, tanti nel Comitato Olimpico Internazionale gli chiedevano di ricandidarsi perché era ancora un presidente forte. Questo non l'ha fatto ed è un grande merito. Poi ha un grande demerito, che è quello di aver reso molto scuri i criteri di elezione delle città olimpiche. È stato dovuto a un momento di crisi in cui c'erano poche città che si volevano candidare, e però questo meccanismo strano, mai molto chiarito, ha reso un po' problematico, e la stessa Coventry ha fatto sapere che forse ci ripenseranno. Però poi invece ci sono tante, tante questioni. Il movimento olimpico sotto Thomas Bach è diventato sicuramente più credibile di quello precedente. C'erano ancora, diciamo, l'onda lunga degli scandali di corruzione, che per carità sono rimasti. C'è stata la grande questione del Covid, c'è stata la grande questione delle guerre che Bach ha affrontato tenendo il pilastro, diciamo, della neutralità politica, che ovviamente non vuol dire essere veramente neutrali, ma è un tentativo ipocrita di tenere in piedi la baracca, e devo dire che ci è riuscito abbastanza bene, perché non era facile navigare il Comitato Olimpico in queste acque così agitate, e da questo punto di vista penso che tutto sommato sia un bilancio positivo quello che esce dalla presidenza Bach, non senza nei, non senza lati oscuri, non senza problematiche ovviamente.
Con Bach nasce anche l'agenda 2020, cioè quella serie di norme e indicazioni per avere Olimpiadi più green e inclusive.
Ma allora, l'agenda 2020 è stata molto sfortunata come timing, proprio perché la prima Olimpiade che avrebbe dovuto in qualche modo celebrarla è stata quella del Covid, quella di Tokyo. Però poi c'è stata l'agenda 2020 più 5, che ha cercato in qualche modo di risistemare le cose. È frutto dei tempi, cioè nel senso non è un qualcosa di radicale, è una trasformazione pragmatica di adattamento ai tempi, come il Comitato Olimpico ha sempre saputo fare, cioè piccoli passi graduali, mai troppo rivoluzionari, che in qualche modo permettono alle Olimpiadi di essere al passo coi tempi. No, parlavamo di De Coubertin che non voleva le donne, Parigi ha celebrato invece la parità di genere. Non parlavamo, ma insomma, De Coubertin non voleva il professionismo, oggi tutti gli atleti sono professionisti. Eppure questi piccoli passi rendono il Comitato Olimpico Internazionale e le Olimpiadi un qualcosa che, certo, rimane certe volte problematico e criticabile, ma resta un, diciamo, un evento che è centrale nel panorama sportivo internazionale, e lo è da oltre 130 anni.
Ecco, professore, il CIO ha già creato, fin dallo scoppio del conflitto, i presupposti giuridici per il rientro della Russia al termine del conflitto con l'Ucraina. Basterà quanto fatto, secondo lei?
Allora, non voglio sfuggire alla domanda e mi incalzi pure se sfuggo troppo, però voglio cogliere questa domanda per sottolineare un punto che è ancora più centrale, ma è legato a questo, ovvero: il Comitato Olimpico, le organizzazioni sportive internazionali hanno come pilastro, e il CIO di Bach l'ha avuto in maniera fortissima, quello dell'universalità. Cioè, rinunciare a un proprio membro è un qualcosa di problematico. E la Russia, negli anni della presidenza Bach, si è macchiata di due aspetti abbastanza gravi, no? Il primo, appunto, l'emergere di un sistema di doping di Stato. Poi sul perché si è emerso e come si è emerso ne possiamo discutere, ma è un altro discorso. E poi anche il fatto di aver violato la Carta Olimpica, cosa che in realtà avviene spesso, e ne abbiamo parlato anche ad Olimpia, insomma, ma è stato anche tollerato in passato certe violazioni della tregua olimpica, ma l'aver scatenato la guerra in periodo olimpico, una violazione del regolamento, anche questo, diciamo, implicava una sanzione. Dopo, è interessante vedere che di fronte a queste due violazioni, una per doping sistematico e l'altra per, appunto, un conflitto bellico, sì, cioè sono state applicate sanzioni, ma non è stato usato veramente un pugno di ferro. Cioè, il CIO di Bach ha cercato sempre di segnalare la problematica sanzionare, ma non escludere totalmente. Se andiamo a vedere la storia della Russia nel movimento olimpico, nelle Olimpiadi, non ha mai perso completamente un'edizione. È vero, i russi non c'erano a Parigi e sono stati in tante occasioni senza l'inno e la bandiera, ma in qualche modo la loro presenza e la presenza degli atleti russi è sempre stata garantita con delle sanzioni, ecco, che data la contingenza politica, sia per quello che riguarda la violazione doping, sia per quello che riguarda il conflitto bellico, ecco, è un compromesso che sicuramente a Mosca non hanno gradito, ma che era forse l'unico modo possibile per tenere insieme questo principio di universalità e la necessità però di non, cioè, la necessità di prendere una decisione di fronte delle violazioni lampanti della Carta Olimpica.
Ulteriori soluzioni da mettere ora in campo per suturare questa ferita?
Una soluzione è già stata trovata, cioè il famoso compromesso che ha portato i russi come indipendenti e neutrali e senza bandiera ai giochi di Parigi. Quindi, se le cose a livello di politica internazionale rimarranno queste, comunque la soluzione è questa, cioè di continuare così. Poi, siccome stiamo vedendo che a livello internazionale, soprattutto con l'arrivo alla Casa Bianca di Trump, i rapporti di forza diplomatici stanno cambiando e quindi non è assurdo pensare a una situazione diversa nel conflitto russo-ucraino, e se soprattutto si arriverà a un cessato il fuoco, ecco allora che il rientro degli atleti russi sarà sicuramente non estremamente lungo, se cambieranno appunto le condizioni politiche, anche perché le organizzazioni sportive internazionali, come dicevamo prima nella risposta precedente, non amano rinunciare a dei propri membri. La Russia ha sicuramente un peso importante nel movimento sportivo internazionale, sicuramente il CIO e il movimento olimpico non hanno gradito eventi concorrenti come i World Friendship Game o i giochi dei BRICS o i BRICS Game, che erano stati o annunciati o fatti, che sono comunque eventi che, pur non avendo veramente assolutamente fatto concorrenza alle Olimpiadi, comunque rappresentano un potenziale problematico e, diciamo, un qualcosa che esce dall'egemonia del movimento olimpico.
Altri nodi che la neopresidente Coventry dovrà ora affrontare, a suo parere?
Io credo che intanto ci sia un tema che lei vorrebbe non affrontare, ma che sarà chiamata inevitabilmente ad affrontare, perché la pressione politica è fortissima su questo tema, soprattutto con le elezioni di Trump, ma anche con le azioni che sta facendo lo sconfitto Lord Coe, che è, insomma, il presidente di World Athletics, ovvero una decisione su o comunque una presa di posizione più chiara di quella di adesso sulle atlete transessuali. Cioè c'è molta pressione politica contro la partecipazione delle atlete transessuali a livello sportivo di alto livello. C'è stato il CIO sta portando avanti le linee guida che avevano permesso alla sollevatrice di peso neozelandese o per esempio alla nostra Petrillo nei giochi paralimpici di partecipare alle Olimpiadi, però ogni federazione ovviamente è libera di fare le proprie linee guida, e quindi ecco, il CIO in questo ha sempre un ruolo di grande guida spirituale, quindi la decisione che prenderà, oppure che cercherà di non prendere, sarà sicuramente importante in questa direzione. E poi forse, ecco, se per rispondere sempre alla stessa domanda, ecco, io ho visto una prima differenza, anche se Coventry prenderà possesso, insomma, del seggio di Losanna, della presidenza del CIO, solamente a giugno, però ecco, una prima tendenza sembra questa attenzione a essere più collegiale di Bach. Bach era stato molto verticistico, molto diciamo pure autoritario, anche se potrebbe essere vista male questa parola, però insomma uno che prendeva le decisioni con un piglio personalistico. Ecco, Coventry ha già fatto sapere di voler essere più collegiale nella sua presidenza, e secondo me questo potrebbe essere davvero un buon segnale, perché stiamo vedendo che in tante federazioni questo piglio individualista dei presidenti, penso soprattutto a Infantino nella FIFA, non sta facendo bene.
Per chiudere, il fattore Trump si farà sentire anche in sede olimpica, in vista magari di Los Angeles 2028?
Ma allora, diciamo che sicuramente Coventry e il CIO sono abbastanza diplomatici per avere la capacità di reggere le bizze di Trump. Dopodiché, come i due si troveranno personalmente, è difficile da capire. Sicuramente stiamo vedendo una sorta di love story fra Gianni Infantino e Donald Trump, in vista appunto dei mondiali negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Le Olimpiadi di Los Angeles, sono un qualcosa che tanto il Comitato Olimpico Internazionale quanto la presidenza Trump vorranno essere un successo, e quindi diciamo sarebbe facile pronosticare che i due vadano d'accordo. Dopodiché, mi sembra evidente da questo inizio di secondo mandato Trump che è molto difficile fare dei pronostici su cosa dica o faccia Trump.
Nicola Sbetti, docente di storia dell'educazione fisica e dello sport all'Università di Bologna e membro della Società Italiana di Storia dello Sport, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie, grazie Dario, un saluto a chi ci ascolta.
Una breve pausa ora, poi qui a Olimpia ci raggiungerà una stella dello sport italiano che è stata anche protagonista proprio del cammino di riforme avviato dal Comitato Olimpico Internazionale negli anni 90 e che ha portato all'elezione di Kirsty Coventry come nuova presidente.
Olimpia.
L'ultimo anello, l'ultima curva prima del trionfo, qui nello stadio di Birkebeineren, l'università dello sci di fondo, il livello più alto, il massimo livello mai raggiunto per quanto riguarda anche la preparazione tecnica di uno stadio e di una pista alle Olimpiadi. Emanuela Di Centa sta volando verso il primo posto, sta ora inanellando ancora sorpassi su sorpassi. Sono atlete partite un abisso di tempo prima di lei ed è encomiabile, ammirevole. Vedete, il pubblico sta incitando la nostra concorrente, un pubblico competente, tecnico, con tanto cuore per chi interpreta una gara come questa. È oro per Emanuela Di Centa, e lo possiamo dire con un brivido.
Prima da atleta ha vinto tutto quello che si poteva vincere nello sci di fondo, a partire dai due ori ai giochi invernali di Lillehammer nel 1994. Poi nel quadriennio successivo è divenuta prima membro della nascente commissione atleti del CONI e poi dello stesso organismo del CIO. Normale quindi parlare dell'elezione dell'ex nuotatrice africana Kirsty Coventry a capo del governo dello sport mondiale con lei. Classe 1963, Carnica di Paluzza. Manuela Di Centa, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
Grazie, grazie Dario, grazie a voi tutti, un saluto a chi ci ascolta e intanto vorrei dire complimenti per questo titolo, perché Olimpia è tutto, nel senso che lì è nato tanto e ancora oggi, pur essendo passati secoli, insomma, voglio dire, Olimpia è ancora molto molto attuale. Ecco, sono appena stata ad Olimpia, per cui mi sento di dirlo in maniera anche molto goliardica questo momento di rimembranza di Olimpia, ecco.
Sì. Eh già, tu di Olimpia sei cittadina a tutti gli effetti. E immagino tanta emozione nel vedere proprio lì in Grecia l'elezione della neo presidente Coventry.
Allora, duplice, nel senso che mi sono emozionata come prima cosa in maniera molto forte, perché nel momento in cui il presidente Bach ha annunciato il suo nome, ma era abbastanza chiaro perché aspettavamo ovviamente, ma era abbastanza chiaro perché, essendo stata la prima votazione, già un verdetto così chiaro. A quel punto ci aspettavamo proprio una vittoria di Kirsty Coventry al primo turno. E quindi una grande emozione, perché sai, in quel momento lì uno dice: ok, ha vinto lei, però non è solo ha vinto lei. Ha vinto una storia, ha vinto un percorso, hanno vinto tante persone che hanno lavorato per un percorso. Non solo di vittoria di una donna, di Kirsty, ma il percorso di una vittoria di di valori che in quasi 30 anni, direi più o meno, da quando io sono entrata nel CIO, abbiamo voluto percorrere, sviluppare, tenere duro, portare avanti e fare in modo che questi valori dell'universalità, dell'equilibrio, della rappresentatività di ogni, soprattutto nel campo maschile e femminile, di ogni equilibrio di genere, fossero alla base di quello che poi noi diciamo, ah, sono le Olimpiadi, sono sport. Ma dietro a questo ci sono valori che vanno, mi permetto di dire io proprio da donna di sport, che vanno molto al di là del semplice, tra virgolette, sport, ma vanno a quello che è la parte umana, la parte del rispetto della persona, la parte del essere in grado proprio di rappresentare tutta l'eguaglianza dell'umanità. Ecco, questo che è la cosa più bella.
Storia di cui tu, Manuela, sei stata protagonista dall'interno. Dal 1996 componente della commissione atleti del CONI, costituita quello stesso anno, e due anni dopo membro della stessa commissione a livello CIO.
Sì, erano tempi, a guardarli adesso, molto lontani, però nonostante molto lontani, quasi 30 anni, li ritenevo allora già molto, come dire, molto chiari come sviluppo della situazione, perché io ho sempre fortemente creduto proprio in quella che era la rappresentanza dei ragazzi, delle ragazze che partecipavano all'Olimpiade, che allora non avevano assolutamente nessun diritto di partecipare a quella chiamiamola sessione, ma è a quel gruppo di persone che sono i membri del CIO, e quindi la sessione del CIO, del Comitato Internazionale Olimpico, che sostanzialmente è l'organizzazione internazionale più grande e quella preposta alle decisioni più importanti nel campo dello sport in generale mondiale. Cioè le decisioni che vengono prese in questo contesto poi afferiscono a ventaglio, diciamo, poi a tutte le associazioni sportive più basse, vuoi dai comitati olimpici nazionali, 206, vuoi alle federazioni internazionali e poi ancora più basso, fino ad arrivare anche la parte più bassa alle società sportive che noi abbiamo in Italia, ecco, perché non sono regole vere e proprie, ma sono emanazioni di linee guida che si trasformano poi in regole vere e proprie, ecco, che afferiscono sia sportivamente, tecnicamente, ma anche sotto il profilo dei diritti umani e della parte del rispetto della persona.
Di fatto, 30 anni fa avete avviato la rivoluzione che è arrivata ora a compimento.
Ma è paradossale, no, il fatto che proprio io parli di questo, perché quando decisi di mettermi a disposizione e di entrare in questo ambito internazionale nel 1998, ma già nel 96 avevo avuto questo grande privilegio di diventare a livello nazionale la prima presidente della Commissione Atleti del CONI. Queste commissioni atletiche sembrano un po' così, una commissione, cioè abbastanza, come dire, basse di livello, in effetti erano veramente, come posso dire, la radice germogliante di tantissime aperture e innovazioni in campo internazionale. Tanto per dire, per essere concreti, la nostra attuale presidente del CIO, Kirsty Coventry, è stata eletta in commissione atleti nel 2013, è entrata come membro, quindi eletta dagli atleti, ed è entrata in commissione atleti, dopodiché grazie alle riforme che allora io e alcuni pochissimi altri atleti eletti nel 1998 e 96 per la parte estiva, decidemmo di proporre alle riforme del CIO, le grandi riforme del 2000. Quindi da questo nasce la nostra nuova presidente, per esempio, no? Dalla commissione atleti, la scelta degli atleti di avere una sua rappresentante, in quanto in questo caso Coventry, come io fui scelta un po' di anni prima, e lei fece un percorso poi per arrivare dove è arrivata.
Siete stati insomma dei veri pionieri.
È vero che siamo partiti da, io particolarmente sono partita da voler totalmente rinnovare e portare innovazione in un ambito di sport mondiale del CIO molto, possiamo anche dire allora, molto conservativo, perché prima del 98 e 96, 98 per l'invernale, 96 per l'estivo, non esistevano assolutamente rappresentanze di atleti attivi, cioè atleti che erano potevano essere rappresentanti e contestualmente partecipare alle gare, quindi veri atleti del momento, ecco, perché poi alla fine in questo contesto in un modo o nell'altro siamo tutti atleti, perché tutti amiamo lo sport e tutti in qualche modo facciamo sport. Però individuare quali erano gli atleti e le rappresentanze che dovevano essere le vere rappresentanze, cioè quelle attive, quelle del momento, e si è anche stabilito un tempo, 8 anni dall'ultima gara di alto livello che si era fatto, ecco, questo è stato fatto nel 1998-99 con le riforme. E io sono stata parte, ecco, di questo momento. Per me vedere che da allora quello che noi decidemmo come atleti, grazie comunque a un presidente molto lungimirante di allora che era Juan Antonio Samaranch, lavorammo con grande difficoltà perché non c'era cultura ovviamente in quel senso, però avevamo chiaro dove volevamo arrivare. Ecco, allora oggi torno alle lezioni del giorno della Kirsty, quando il presidente Bach ha annunciato il suo nome. Un'emozione profonda, eh.
Va detto, Manuela Dicenta, che il cambiamento fu figlio anche di alcuni scandali, eh?
Sì, la riforma del 2000 è venuta proprio a seguito dei grandi scandali di corruzione dei membri, e quindi è stata una grande riforma che è stata una spinta di grande riflessione a 360 gradi su tutti i punti di vista. Ecco, poi io amo molto riprendere un'espressione, un concetto del presidente Bach, di Thomas, grande atleta, ma soprattutto io ritengo grande dirigente, ovviamente grande dirigente sportivo. O cambi o ti cambiano gli altri. Queste sono state le parole che lui ha sempre avuto in mente, sin da quando è stato eletto la prima volta, sin da quando lui ha partecipato alle nostre riforme del 2000, sino a quando quest'anno a Parigi lui ha detto: o cambi o ti cambiano gli altri. E lui ha ceduto, come dire, ha detto: io non mi ricandido più, non voglio avere un'estensione, non voglio continuare, perché il mio periodo è finito, è tempo di cedere a qualcun altro o a qualcun'altra il percorso. E io devo dire che questa è una visione molto smart, cioè molto intelligente, molto capace, anche perché se prendi queste decisioni, tu rimani sempre comunque il padre, come dire, il padre d'onore dietro, no? Ecco, quindi hai sempre una forza comunque di presenza che non mancherà mai, penso, nei riguardi di Thomas Bach, però ha aperto le porte a una continuità e a una innovazione. E questo devo dire che è una grande capacità, e mi permetto di dire, di un presidente atleta, e forse perché è stato atleta, ecco, questo gli ha dato la possibilità di vedere e di pensare e di agire in questo modo.
Ha saputo Bach, da ex schermidore e pure campione olimpico, scegliere quindi il momento, il tempo giusto, ecco, per uscire di scena.
Sì. Ma anche nel momento di sapere che l'uscita può essere comunque importante per un accompagnamento di questa giovane donna che è arrivata come atleta, che si è, ripeto, candidata nella commissione atleti, e dalla commissione atleti, dopo le riforme del 2000, si diventa membro CIO anche, e quindi questa l'ha inserita a essere nella commissione atleti del CIO, e poi a essere la presidente della commissione atleti del CIO ha il diritto di partecipare e di essere parte dell'esecutivo del CIO. Quindi un percorso di evoluzione, ma anche di grande responsabilità da parte di questi giovani atlete che comunque dalla piscina per quanto riguarda la Coventry o dagli sci per quanto riguarda me, insomma il salto è grande, è molto grande. Quindi anche il percorso di formazione è un percorso importante, infatti io voglio dire anche soprattutto all'Italia, ecco, i membri della Commissione Atleti dell'Italia, ecco, hanno un'opportunità veramente molto grande di poter aprire la loro mente, il loro cuore e il loro lavoro in campo internazionale, ecco, perché questa è un'apertura diretta verso l'internazionale. Poi ognuno si esprime come vuole, però dico, c'è stata una grande possibilità, come l'ho avuta io, penso che possono averla anche tantissimi altri.
Ora la prima sfida sarà stabilire tempi, regole e modi dell'eventuale rientro in ambito olimpico degli atleti russi.
Beh, anche in questo campo e in questo settore, che poi non è secondo a nessuno, perché l'universalità è uno dei principi che ci guidano ed è uno dei principi e dei valori più forti che l'olimpismo ha, cioè a prescindere da quelli che sono i governi, gli stati, lo sport e in particolare gli atleti sono a prescindere. Quindi la partecipazione di atleti e atlete all'Olimpiade è il valore più alto di universalità e di unione che lo sport può mettere insieme sotto le sue regole, no? Non sotto le regole di qualche paese, di qualche nazione, ma sotto le regole del Comitato Internazionale Olimpico, che sono regole che vanno anche al di là, mi permetto di fare questa aggiunta, della, come dire, quante nazioni appartengono, fanno capo al Comitato Internazionale Olimpico? 206. Quante nazioni fanno capo all'ONU? Meno, molto meno. Cioè, lo sport racchiude una universalità molto più grande. Questo nuovo inserimento di energia e di persona nuova, quale la Coventry, ci dà anche la possibilità di pensare a quella universalità che è principio fondante dell'Olimpiade.
Potrebbe essere proprio Milano Cortina 2026, Manuela, l'Olimpiade della pace ritrovata, seppur dobbiamo ancora sapere in che modo e a che prezzo.
Io dico sarebbe fantastico e anche sotto il profilo proprio dell'atleta gareggiare con tutti gli atleti più forti del mondo, perché quando sei in gara ovviamente non pensi che presidente della nazione ha quell'atleta, ma pensi solo all'atleta. Devo arrivare prima di lui, di lei, russa, tedesca, spagnola, americana o chi che sia. E questo è il bello dello sport. Il rispetto sotto una bandiera sportiva, sotto la tua bandiera, la bandiera sportiva. Io mi auguro veramente che si arrivi a questo.
Manuela Di Centa, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie, grazie a voi, un saluto olimpico, ciao. Ciao Dario, grazie a tutti, ciao.
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.